Ciao a tutti e benvenuti alla nona intervista del Terzo Uomo. Qui con me c'è Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti.
E ciao, sono Wakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare Giovanni Costantino, assistente della nazionale ungherese allenata da Marco Rossi, che nell'ultima sosta per nazionali ha raggiunto due importantissimi traguardi, qualificandosi ad Euro 2021 vincendo la finale di playoff contro l'Islanda e poi guadagnando la promozione alla divisione A della Nations League, vincendo il gruppo di cui facevano parte anche Russia, Turchia e Serbia. Ciao Giovanni, complimenti per i risultati, benvenuto, grazie per essere qui con noi.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, mi fa molto piacere poter partecipare alla vostra trasmissione. Grazie ancora per l'invito e per i complimenti.
Allora, partiamo subito con una domanda relativa al giocatore ungherese di cui si sta parlando di più ultimamente, ovvero sia Dominik Szoboszlai. Facciamo finta che nessuno di noi tre sappia qualcosa relativamente a lui e neanche chi ci ascolta. Come lo descriveresti da un punto di vista tecnico e tattico?
Allora, Dominik è un giocatore innanzitutto di una struttura fisica molto importante, perché è quasi 1,90. È un giocatore che ha una qualità incredibile tecnica e ha giocato, diciamo, da interno di centrocampo, molto attivo in fase di costruzione, poi col tempo è finito, adesso gioca nel 4-4-2 come esterno nel Salisburgo, però gioca in fase di possesso molto dentro il campo, mentre in fase di non possesso fa il lavoro di fascia sull'esterno. Noi lo utilizziamo come numero 10, possiamo dire, dietro le due punte, o lo possiamo utilizzare come interno di centrocampo, in un centrocampo a 3 nel 3-5-2. Io penso che sia un giocatore di grandissima qualità, di grande intelligenza tattica e con caratteristiche fisiche superiori alla media, perché i suoi dati fisici sono veramente impressionanti, e quindi ha una qualità tecnica superiore alla media, coincide anche una qualità fisica, delle qualità fisiche e le qualità condizionali superiori alla media altrettanto. Per questo giocatore è uno dei più ricercati in Europa, per questo ha un valore intorno ai 25 milioni di euro. Poi sotto l'aspetto mentale è un ragazzo che crede molto nelle sue potenzialità, consapevole di essere forte, col tempo è migliorato sotto l'aspetto caratteriale, perché magari un paio d'anni fa, quando è iniziato con noi nazionale, era arrivato un po' come una star, pensava di essere bravo rispetto agli altri, invece col tempo ha capito che invece il posto se lo doveva lottare e che per crescere come calciatore deve fare un passo indietro e lavorare, non pensare che si vive solo di talento.
Volevo chiederti come sei arrivato, insomma, a lavorare in Ungheria con Mister Rossi, qual è stato il tuo percorso?
Guarda, io ho iniziato ad allenare nel 2012, ho fatto il primo corso allenatore e poi nel 2013 ho fatto il corso UEFA B e da lì facevo un altro lavoro, facevo il macchinista nelle ferrovie, ho deciso di lasciare il lavoro quando ho avuto un'offerta come allenatore in Finlandia, ho mandato mail a mezza Europa per avere l'opportunità di lavorare e mi hanno risposto dalla Finlandia, un finlandese mi ha detto: guarda, c'è un italiano che lavora qui, se tu vuoi e ti passo il suo contatto lo puoi contattare. E lo contattai, ci siamo visti e gli sono piaciuto e mi ha offerto un contratto di un anno da ottobre 2013 a ottobre 2014. Io lasciai il mio lavoro a tempo indeterminato in Italia, devo sui 1000 euro, sono andato a prendere 700 in Finlandia con tutte le difficoltà del caso, del clima, della lingua, tutto, era un salto nel vuoto. E poi da lì ho fatto 2 anni e mezzo in questo settore giovanile e poi ho fatto 6 mesi nell'Holland United, che è una squadra di Serie A femminile in Finlandia, avevano visto la mia squadra giocare giovanile, gli era piaciuto e mi hanno portato lì nella Serie A femminile. Poi durante un viaggio a Budapest, così per vedere gli allenamenti del mister, l'ho contattato e siamo rimasti in contatto. Gli proposi se potevo fare dei lavori tattici sotto l'aspetto video per poterlo aiutare sul suo lavoro mentre io ero in Finlandia. Lui accettò, li vide, e quando ho avuto l'opportunità di allargare lo staff nel 2016 mi ha chiamato per poter lavorare insieme. E poi da lì abbiamo fatto l'Honved, abbiamo fatto il Dazi in Slovacchia, adesso siamo in nazionale, Diciamo che questi anni sono stati particolarmente buoni per lo staff, perché Romed ha vinto il campionato dopo 25 anni, il mister era già lì con il vice già da 4 anni quando sono arrivato io. E poi siamo andati in Slovacchia, abbiamo fatto il terzo posto e poi siamo andati in nazionale dove nell'ultimo periodo abbiamo fatto bene, però è un processo di crescita che parte da 2 anni e mezzo fa quando siamo arrivati.
Ma un'altra domanda, c'è l'idea un giorno magari di arrivare a allenare in Serie A, una prospettiva di questo tipo, un sogno nel cassetto, comunque una volontà del genere, come
Per il
staff?
mister o per me?
Per tutti, per lo staff.
Intanto dico una cosa, ho sentito il tuo nome Tossani, no? Tu hai
Sì.
fatto un libro.
Qualcuno qualche libro l'ho scritto.
Perché guarda, uno
Facile
dei tuoi titoli
recensione.
sulla periodizzazione tattica.
Sì, ho
Libro.
fatto un libro sulla periodizzazione, più rivolta ai dilettanti, però sì,
Però mi è
ho fatto...
servito, perché ha dei
Meno
concetti molto
male.
interessanti. Quindi hai anche partecipato alla mia formazione professionale.
Ah, meno male, meno male. Una recensione buona va bene.
No, ma io vi dico che se mi parlate di qualsiasi libro di tecnica e tattica uscito in Italia negli ultimi anni, ve li so tutti, perché li ho letti tutti. Cioè, perché penso sia bello. Io amo leggere di libri che ti possano dare le nuove idee, quindi questi libri sono fonte sempre di ispirazione. Si impara dal confronto, dal parlare con gli altri, dall'ascoltare le opinioni degli altri, poi ognuno va per la propria strada, però è importante ascoltare. Ecco, questa è una qualità importante. Comunque, tornando alla domanda che mi hai fatto, ma penso che il mister voglia proseguire all'estero. Ecco, l'Italia non ha mai avuto l'opportunità di allenare né in Serie A né in Serie B, non credo sia un mercato dove ci siano possibilità, almeno io non ne ho saputo in questi anni. Certo, è incredibile come arrivando con la nazionale ungherese all'Europeo non ci sia la possibilità, però le scelte degli allenatori, come ben sapete, esulano dai risultati, bisogna anche entrare in determinate logiche, determinati ambienti, determinati gruppi. Non è solo per i risultati che viene scelto un allenatore, altrimenti Pirlo non andava alla Juve perché non aveva risultati. Semplice il discorso. Ogni società fa le proprie scelte in base a determinati parametri. Vi dico che non sono solo i risultati che favoriscono le scelte, ma sono soprattutto le relazioni.
Senti, ti faccio sempre io un'altra domanda. Qual è il ruolo che hai di preciso nello staff del mister della nazionale ungherese e dove stai anche fisicamente durante le partite, durante gli allenamenti?
Allora, guarda, partiamo dalla selezione dei giocatori, che siamo in tre, io, il mister e il vice. La selezione dei giocatori la facciamo in tre, io viaggio tanto in Europa per andare a parlare con i giocatori, per andare a vederli dal vivo. Anche la costruzione sotto l'aspetto gestionale e relazionale è diversa rispetto a un club, perché li vedi una volta ogni tanti mesi e quindi il rapporto con loro devi costruirlo andando a trovarli. Oppure anche sentendoli via videochiamata, via messaggio, facendoti sentire presente e supportandoli nel loro club. Capita magari di parlare via messaggio con i giocatori dopo una partita, no? Che ho visto gli highlights e dico: oh, ma che è successo? Come va? Come non va? Quindi questo prima della convocazione, poi facciamo la lista dei giocatori tutti insieme e poi gli allenamenti. Sì, siamo sempre tutti e tre coinvolti negli allenamenti che li decidiamo. Io partecipo attivamente alla creazione del lavoro con la palla, del lavoro con lavoro tecnico-tattico, anche sul campo la dirigo io, capita che dirigo io alcune esercitazioni tecnico-tattiche, principalmente, anche perché sotto l'aspetto fisico in nazionale non puoi fare praticamente nulla, ma anche nel club non era una parte in cui ero coinvolto, perché non, il preparatore atletico è molto più competente di me. E durante la partita sì, sono in panchina, gestisco. Sì, ci confrontiamo sempre tutti e tre, ecco, sulle decisioni da fare, su che sostituzioni fare, su che accorgimenti tattici fare. Ecco, un lavoro molto di confronto. E poi niente, con i giocatori per le disposizioni prima di entrare in campo me ne occupo io, che parlo bene inglese, come il mister, ma il mister ovviamente essendo impegnato è concentrato sulla partita, molte cose non può seguirle nel momento delle sostituzioni perché è preso dalla partita. E poi per l'area, poi faccio i video per la squadra, i video di presentazione di avversari. Diciamo che i lavori sui video che faccio io sono un po' particolari perché non sono proprio da match analyst. Un match analyst puro lavora molto sui dati. Noi abbiamo un match analyst che lavora con noi, che ho voluto io fortemente, perché mi dà una mano soprattutto sotto l'aspetto dei dati, perché io non sono una cima. Quindi mi dà dei feedback, mi dà delle opinioni che poi io elaboro e ne parlo con il mister sotto quali sono quelle cose importanti. Diciamo, li filtro tra la parte degli analisti e il mister, io filtro un po' le informazioni da dare al mister. E i video che faccio io prima della partita riguardano non solo come giocano gli avversari, ma cosa andremo a fare noi. Vi faccio un esempio: noi abbiamo giocato con la Turchia. Con la Serbia era la seconda partita che giocavamo con loro. Non ho mostrato cosa fanno loro perché fanno sempre le stesse cose ogni partita. E invece ho mostrato la partita che noi avevamo giocato all'andata contro di loro e gli ho detto: guardate, questa è la cosa giusta che abbiamo fatto. Dobbiamo fare le uscite così, dobbiamo andare in costruzione così perché lo abbiamo fatto nella partita precedente. Loro giocando allo stesso modo probabilmente funziona. Oppure c'erano delle situazioni in cui focalizzavo, ad esempio, faccio un esempio stupido, la Serbia ha un modo di giocare 3-4-2-1, dove le due mezzali giocano molto dentro il campo. Ecco, in quel momento facevo vedere ai ragazzi che dovevamo essere con i tre dietro, molto aggressivi tra le linee, dovevamo, tra virgolette, fregarcene di cosa accadeva alle spalle, ma focalizziamoci su cosa succede tra le linee. E gli ho mostrato ai ragazzi, quando siamo andati a Belgrado, che tra le linee abbiamo lavorato benissimo su Tadic, su gli Aic e facevo vedere la rottura della linea e dobbiamo andare a fare così. Diciamo che mettevo il cerchio su queste situazioni in particolare. Mentre con la Turchia, andando a giocare contro una squadra che gioca 4-3 ma ha molti inserimenti senza palla degli esterni, dicevo: ok, noi abbiamo difeso molto tra le linee, però guardiamoci le spalle contro la Turchia perché questi con gli inserimenti seguiamoli, non dobbiamo fare accompagno e lascio, seguiamoli e poi vediamo cosa succede. Ecco, quindi faccio questo tipo di lavoro per favorire la comunicazione tra il mister e la squadra. Diciamo, ci spiegavano a Coverciano, il mister deve sapere, saper fare e saper far fare. Diciamo che lo aiuto soprattutto sul saper far fare ai giocatori, sul messaggio che diamo ai giocatori. E poi faccio i video del dopopartita, perché avendo pochi giorni a disposizione, tra una partita e l'altra abbiamo 3 giorni, io subito dopo la partita mi riguardo la nostra e tiro fuori le situazioni dove abbiamo fatto bene, male, cosa dobbiamo migliorare, cosa non, situazioni un po' così, mentre il mister si guarda la partita dei nostri avversari prossimi e li integriamo con il video che comunque è dell'avversario successivo che è già preparato, ma lo integriamo con due o tre cose se fanno delle cose nuove. Spero di essere
Sì,
stato chiaro, sono tante cose, spero di darvi tutte le informazioni e curiosità che avete.
è stato chiarissimo, grazie. E tu prima l'hai accennato ai dati e alle statistiche, volevo anche chiederti in base alla tua esperienza cosa ne pensi, insomma, e se puoi dircelo, quali usate sostanzialmente in nazionale e con quali finalità?
Ma usiamo tantissimo le individualità, i dati sulle individualità, perché purtroppo in nazionale a livello tattico ci sono spesso tanti cambiamenti tra una convocazione e l'altra, cioè nel senso, come dire, giocano sempre lo stesso sistema di gioco, però con giocatori completamente diversi, quindi i risultati tu non puoi metterli insieme e fare una statistica completa della squadra. Ok, ci sono dei numeri che coincidono, però ce ne sono altri che cambiando spesso i giocatori vanno a contrastare l'uno con l'altro, capito? E quindi sulla squadra diciamo un po' difficile usare i dati, secondo me, in nazionale. Sulle individuali invece ci lavoriamo molto perché ti faccio un esempio, guardando la partita, la Turchia. Avendo due centrali come Soyuncu e Demiral, l'ultima partita avevano Kabak contro di noi, intanto vediamo come sono i giocatori in maniera approfondita e poi andiamo nel dettaglio andando a vedere, per esempio, il dato sui passaggi completati, il dato sui passaggi che fanno in avanti, all'indietro, eccetera. E poi da lì vediamo chi è, per esempio, il difensore più debole coi piedi e lo lasciamo di più giocare in fase di costruzione avversaria quando dobbiamo rifiatare. Ecco, ti ho fatto un esempio, eh. Poi i dati che ti posso dire sui dribbling, sugli esterni, cerchiamo di lavorare anche sui dribbling, dove sono più forti, il piede più forte, dove hanno subito più dribbling, se la parte destra, sinistra. Poi, per esempio, ok, i giocatori li conosci, però se dobbiamo andare a giocare lungo dal portiere, dove andiamo a giocare questa palla? Non dobbiamo solo giocarla, su chi? E quindi andiamo a vedere chi è dei difensori che ha una percentuale di colpi di testa inferiori, duelli aerei vinti. Ok, c'è questo, va bene, andiamo a giocarla su di lui. Capito? È tutta un. Li usiamo soprattutto per questo. Sulla squadra, poco, molto poco.
Quindi possiamo dire sostanzialmente che per voi le statistiche hanno una finalità più che espositiva, cioè servono di integrazione, insomma, alla preparazione della
Sì,
partita.
integrativa e rafforzativa, perché nel momento in cui noi vogliamo rafforzare un concetto, lo presentiamo anche ai giocatori e diciamo, vedete che questo 2 volte su 3 la palla di testa non la prende. Non è solo un nostro esempio, ma guardate sul numero, ok? I giocatori si convincono. Ecco, è molto importante questo. Diciamo che lo strumento video e dati è una specie di, non so, trucchetto. Per convincere i giocatori deve essere utilizzato per questo, non deve essere solo uno strumento per noi allenatori, ma deve essere un qualcosa anche per convincere i giocatori. Anche perché non è mai successo che un giocatore ti possa dire: no, mister, non è vero. Se tu glielo fai vedere sotto l'aspetto video, sotto l'aspetto dei dati, loro non hanno le conoscenze per controbattere.
I dati e le statistiche li usate anche per, diciamo, analizzare i giocatori durante la loro stagione normale, quindi per fare anche le convocazioni?
No, però si possono vedere per vedere un po' per controllare lo stato di forma dei ragazzi, anche perché li vediamo sempre a video. Non è che abbiamo 100 ragazzi, ne abbiamo 30, 40, quindi le partite sono tutte suddivise per ognuno di noi tre che le vediamo ogni giorno e vediamo partite. Quindi non è che un giocatore non lo vede, allora puoi vedere le statistiche. Però noi partiamo dalla visione e poi andiamo a vedere sui dati la conferma o meno di quello che abbiamo visto. Se a volte combacia, a volte no. Se non combacia, non facciamo più attenzione a determinate cose. Magari l'impressione che abbiamo avuto dal campo è sbagliata. E lavoriamo così.
A grandi linee, come definiresti i principi tecnico-tattici della vostra squadra?
Ma noi siamo una squadra molto elastica. Ecco, noi giochiamo con un 3-5-2 che è molto elastico in fase offensiva e fase difensiva. Noi studiamo molto gli avversari per capire dove soffrono e poi da lì facciamo il piano partita, tra virgolette. E vi dico poi un'altra cosa a proposito del piano partita. Comunque, niente, dipende come spiegavo dall'avversario. Ad esempio, la Serbia giocando in un determinato modo 3-4-2-1 aveva i due centrali di centrocampo che andavano molto in sofferenza contro i nostri tre, e quindi cercavamo di alzare molto gli interni di centrocampo tra le linee, per liberare un po' il nostro mediano basso. Ecco, questo era un principio di gioco, di giocare con gli interni di centrocampo molto alti, ad esempio. Capita però, oppure cercavamo di abbassare i quinti per fare venire fuori i loro esterni, oppure addirittura li alzavamo tantissimo e cercavamo di fare una rotazione esterna tra punta, interno di centrocampo e quinto per liberare sempre lo spazio in mezzo. Con la Turchia, che contro di noi si è presentata 4-3-1-2, cercavamo invece di tenere i quinti molto bassi in modo da far tirare fuori i loro terzini e poi da lì andare a cercare subito la palla per le due punte che si giocavano il 2 contro 2 davanti. Ecco, questi a grandi linee in fase di possesso. Poi ci sono partite in cui, per esempio, con l'Islanda uno dei principi di gioco è il difensore che porta palla, perché loro erano 4-4-2, liberiamo uno dei tre col giro palla e andiamo. Partiamo palla al piede e poi davamo delle opzioni, o la palla forte centrale, o la palla sul quinto opposto, o la palla laterale sul quinto di zona e poi andiamo a giocare palla avanti, palla dietro, dentro. Quindi sono diverse soluzioni a seconda dell'avversario. Non posso dirti qualcosa di standard, però in fase di non possesso, per esempio, quando andiamo in ultra pressing, cerchiamo di lavorare molto sui quinti alti, sui terzini avversari, e in fase di pressione alta, e andiamo a giocare uno contro uno a tutto campo. E, oppure se difendiamo un po' più bassi, usciamo con l'interno di centrocampo. Noi prepariamo questi tipi di lavori con le uscite. E, ad esempio, come dicevo, il lavoro tra le linee, se loro giocano molto tra le linee, di essere aggressivi, se loro giocano molto alle spalle, di essere più invece attenti a queste cose. C'è una certa flessibilità sia come principi di gioco che come sistema di gioco. Il massimo sarebbe avere più sistemi di gioco, cioè 3-5-2, avere anche un 4-3, qualcosa un po' di diverso, però non abbiamo il tempo di lavorarci assolutamente. Riguardo il piano gara, che ti ho detto prima che avrei detto qualcosa, il piano gara può cambiare anche nello spogliatoio prima della partita. E potete chiedere come mai, come è possibile. Nel momento in cui tirano fuori le formazioni, conoscendo le caratteristiche di tutti gli avversari, ad esempio, tornando sul discorso della Turchia, Demiral Soyuncu, difensori centrali, Soyuncu poi non ha giocato qua a Budapest, ma ha giocato quando abbiamo giocato in Turchia. Becchiamo la formazione, non sapevamo che giocava Soyuncu perché aveva dei problemi fisici, però alla fine ha giocato. Demiral è un giocatore che marca forte, esce forte sull'avversario. Soyuncu fa molta più copertura, lavora sulla zona. Quindi noi avevamo preparato che attaccavamo le spalle dei difensori centrali, ma giocando Soyuncu e sapendo che quel tipo di lavoro non poteva funzionare, allora in quel momento uno delle due punte doveva lavorare davanti a Soyuncu, quindi tra le linee, mentre il giocatore che si appoggiava su Demiral doveva sempre attaccargli lo spazio. E quindi anche nello spogliatoio il principio di gioco che volevamo dare era diverso da quello che avevamo preparato, perché la situazione prevedeva quello. Con un'altra squadra, con un altro avversario, sarebbe capitato qualcosa di diverso. Però i nostri principi di gioco sono molto elastici, ti ripeto. L'importante è la conoscenza dell'avversario. Sì, facciamo le partite sull'avversario, però è necessario, perché non siamo una squadra dominante, ovviamente, essendo l'Ungheria, e ci confrontiamo con squadre molto più forti, e non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo di lavorare, non lavoriamo per schemi, non lavoriamo su questo va, questo viene, questo è impossibile. C'è qualche indicazione che diamo ai ragazzi su come muoversi, ad esempio l'opzione che ho detto prima della rotazione sull'esterno, però è collegata alla partita che andiamo ad affrontare, non è un capriccio o una cosa che dobbiamo fare sempre. E anche sulle palle inattive stessa cosa, noi cerchiamo di muoverci in aria in maniera diversa a seconda, o la traiettoria della palla è diversa a seconda dell'avversario che affrontiamo. Poi c'è anche il tempo che abbiamo a disposizione per lavorare sull'avversario. Ecco, questo principalmente è i nostri principi di gioco molto elastici.
Ecco, a proposito, visto che insomma lo sappiamo, poi ce l'hai ribadito tu ovviamente, che avete poco tempo e appunto siete anche elastici in base all'avversario, come fate, che metodologia usate per trasmettere in pochi giorni ai giocatori, immagino i video, però sul campo come fate a trasmettere in poco tempo i principi in funzione dell'avversario che cambia e avete pochi giorni?
Guarda, ti dico che noi ci riuniamo la domenica, il lunedì abbiamo mezza squadra, perché mezza ha giocato la domenica, quindi il lunedì facciamo un lavoro poco sui principi di gioco perché abbiamo pochi giocatori, quindi lavoriamo, per esempio facciamo dei giochi di posizione, facciamo qualcosa del genere. Il martedì abbiamo una seduta un po' più lunga, un'ora e mezza, dove il riscaldamento già si parte subito con la tattica. Fanno le esercitazioni sulla tattica, noi non facciamo esercitazioni sulla tattica collettiva, non tattica individuale, lavoriamo sulla tattica collettiva fin dall'inizio della seduta, che può essere anche solo un 11 contro 0 per 10 minuti, per esempio se diciamo al difensore centrale devi salire e portare palla, ricreiamo quella situazione, partiamo all'11 contro 0, poi mettiamo gli avversari semiattivi, poi gli avversari attivi, e quindi andiamo in questo senso, lavoriamo 30-40 minuti. E poi creiamo delle esercitazioni che si possono ripetere in campo, ad esempio, che ne so, se sappiamo che ci vengono a prendere alti, facciamo una costruzione bassa dove devi avere l'obiettivo di conquistare la metà campo avversaria. Se per esempio Sappiamo che gli avversari si difendono, cerchiamo di attaccare nella metà campo avversaria, in una situazione dove giochiamo nella metà campo avversaria e dobbiamo fare le marcature preventive e queste cose così. Quindi cerchiamo di adattare tutte le esercitazioni al piano di gioco che abbiamo per la partita.
Chiaro.
Perfetto.
Veniamo all'ultima domanda. Come descriveresti il campionato ungherese dal punto di vista tecnico e tattico e come lo, diciamo, inseriresti in un contesto generale europeo?
Ma devo dirti che Ferencváros e Fervar, che è l'ex Videoton, sono due squadre che investono e che hanno dei buoni giocatori e hanno una discreta qualità tecnica e anche una certa organizzazione, specialmente il Ferencváros che ha vinto gli ultimi due campionati. Ha una discreta organizzazione. Il resto delle squadre, mediamente c'è chi investe ma non ha i risultati, c'è chi investe poco e c'ha i risultati, però il livello non è equiparabile a queste due. È anche vero che noi abbiamo la maggior parte dei giocatori da queste due squadre. Questo perché sono le squadre con esperienza internazionale, sono le squadre che spendono di più. E quindi queste due squadre sono di un buon livello, cioè la fase a gironi ci sta tutta perché penso che il Ferencváros contro la Dinamo Kiev sia competitiva. Hanno fatto una partita, hanno fatto 2-2, ma è una squadra competitiva. E poi certamente non puoi paragonarle alla Juve o al Barcellona perché sono di un altro pianeta, ma credo che per molte squadre in Europa siano di un altro pianeta, Juve Barcellona. E quindi Ferencváros e Fervar, sì, le altre a livello europeo non possono essere competitive, ma anche solo per gli investimenti che fanno, non sono equiparabili alle squadre che fanno i gironi, per esempio, di Europa League.
Senti, da allenatore, come giudichi il lavoro di Rebrov? Perché insomma, leggendo anche qualcuno più esperto di me che studia più di vicino il calcio dell'Europa dell'Est. Dell'ex blocco, diciamo così, insomma, è stato giudicato molto positivamente. Ha fatto una buona impressione il lavoro che ha fatto col Ferencváros.
Rebrov l'ho conosciuto lavorando in nazionale, abbiamo visitato il Ferencváros l'anno scorso, quest'anno, all'inizio di quest'anno. Lo ammiro molto perché ha le sue idee, le porta avanti ed è coerente. Ed è una persona che ha fatto fuori anche giocatori che non seguivano la squadra. Quindi ha sempre salvaguardato la squadra, senza guardare in faccia a nessuno, senza guardare i nomi, e lo ha fatto con grande personalità. E ha fatto dei risultati incredibili perché ha portato il Ferencváros alla fase a gironi di Champions, ha vinto a Celtic Park, ha battuto il Mölde, poi ha fatto fuori altre squadre, ha fatto fuori la Dinamo Zagabria, cioè sono dei risultati non da poco contro squadre con grande esperienza internazionale. Come puoi giudicare? Ha vinto due campionati in Champions, meglio di così era impossibile fare. È impossibile fare. Io penso che lui sarà il Ferencváros quest'anno, il prossimo, poi penso che cercherà altri stimoli da qualche altra parte perché ha fatto tantissimo qua, ha raggiunto quasi il massimo. E io credo che avrà una discreta carriera ad alto livello perché è una persona intelligente. Penso che l'organizzazione che ha dato alla squadra, cioè vedi che comunque la squadra è un'organizzazione, ha un'idea di gioco, eh. I giocatori sono anche migliorati, i giocatori lo apprezzano. Non ho mai sentito nessuno parlare male di Lebro, questa è una cosa molto importante. E ti ripeto, secondo me avrà una ottima carriera, ma sono strasicuro di questo.
Benissimo. Prima di salutare e ringraziare Giovanni, saluto Mick, ciao.
Ciao, un saluto a tutti. Ciao
E Charlie, ciao.
Gab, ciao a tutti, alla prossima.
Grazie mille Giovanni per la disponibilità e le tante cose interessanti che ci hai raccontato e buona fortuna per i prossimi impegni.
Grazie mille, un saluto a tutti e ci risentiremo, penso.
Ciao.
Ciao, a presto.